Potenze del pensiero, capitolo 5. Come il pensiero si realizza nella materia. È necessario tornare costantemente sulla questione del pensiero. Che cos'è? Come lavora? Come si realizza nella materia? E quali sono le condizioni necessarie affinché possa realizzarsi? Nella vita molte cose dipendono dalla buona comprensione di tale questione. E, se essa non è chiara, un gran numero di problemi rimarrà senza soluzione. Alcuni spiritualisti, avendo letto da qualche parte che il pensiero è una forza onnipotente, senza aver studiato a fondo in quale caso ciò sia vero e in quale caso non lo sia affatto, si lanciano in esercizi di concentrazione per ottenere dei risultati sul piano fisico, e non ottenendoli, rimangono delusi. Tuttavia, se anche si concentrassero per anni, non approderebbero a nulla, giacché non hanno approfondito bene la questione. Il pensiero è onnipotente, è vero, ma per comprendere in che cosa consista la sua onnipotenza, occorre sapere in quale regione e con quali materiali esso lavora, come influenza altre regioni e poi altre ancora, fino a discendere nella materia. La natura ha stabilito delle leggi. Allora, perché l'uomo dovrebbe sprecare tanto tempo e tante forze per infrangere quelle leggi? Se volete che una zolletta di zucchero passi direttamente dalla zuccheriera alla vostra bocca, potete concentrarvi quanto vi pare, ma la zolletta non si sposterà e voi rimarrete scoraggiati, delusi. Invece, guardate, prendete la zolletta con una mano, la mettete in bocca ed ecco fatto, senza tante storie. La natura ci ha provviste di mani per consentirci di afferrare gli oggetti. Voi direte, ma allora cosa dobbiamo fare con il pensiero? Con il pensiero si possono realizzare cose molto più importanti, però occorre conoscere la sua natura, il suo meccanismo e sapere come lavora. Il pensiero è una forza, un'energia, ma è anche una materia estremamente sottile che lavora in una regione molto distante dal piano fisico. Prendiamo come esempio le antenne. Avrete senz'altro visto le antenne della radio o della televisione sui tetti delle case o in cima a una torre e sapete che servono a captare onde e vibrazioni. Da quando sono là, si sono forse ricoperte di una qualche materia? Ciò che hanno captato ha forse lasciato su di loro qualche deposito? No, non hanno subito nessuna variazione di peso o di volume. Qualcosa hanno ricevuto, ma quel qualcosa non era materiale. Occorre sempre un punto di partenza materiale per produrre delle onde, ma di per sé le onde non sono materiali. Dunque, le antenne captano delle vibrazioni, captano certe lunghezze d'onda, per poi trasmetterle ad apparecchi di ogni genere, che a loro volta trasmettono quei movimenti ad altri apparecchi, i quali innescano allora dei fenomeni fisici. Immaginate ora che per terra ci sia una sfera. Con la mano o aiutandomi con un oggetto la colpisco e nel colpirla le trasmetto un'energia. Pur non avendole trasmesso nulla di materiale, la sfera incomincia a rotolare perché c'è stata una trasmissione di energia che l'ha messa in moto. Tale movimento si protrarrà fino all'esaurimento di quell'energia o all'incontro di un ostacolo. Questi esempi possono farvi comprendere come i pensieri che noi formiamo non tocchino ancora la materia densa, visibile. Essi vanno a toccare e a far vibrare unicamente ciò che più si avvicina alla loro natura, vale a dire gli elementi più sottili che esistono in noi o negli altri. Dunque, il nostro pensiero si comunica esattamente come l'energia motrice si comunica alla sfera. Il pensiero, in quanto energia, vibrazione, forza, viene percepito da determinati centri che sono muniti di antenne. Queste antenne, situate nel cervello o anche più in alto, nel piano eterico, si mettono a vibrare e a trasmettere dei messaggi agli altri apparecchi. A questo punto, in tutto il corpo avvengono delle registrazioni, delle attivazioni, delle circolazioni di forze e di energie. Naturalmente tutto ciò non è visibile ed è inutile aspettarsi di vedere dei risultati sul piano fisico. Eppure, un cambiamento si è già verificato nel piano sottile e ora, se si farà in modo che possa aver luogo la comunicazione con altre regioni più dense e con strumenti molto più grossolani, si giungerà a un totale ripristino dell'intero sistema di contatti e di comunicazione. Tutto avviene come in una fabbrica. Guardate, tutto è collegato, tutto è pronto. C'è un pulsante, un semplice pulsante che basta premere, dato che esso è collegato a un gran numero di ingranaggi e circuiti di trasmissione, è sufficiente premerlo per mettere in moto tutti i macchinari. Se si riesce a realizzare un collegamento analogo nell'essere umano, il pensiero può immediatamente dar luogo a risultati tangibili nella materia. Se però la comunicazione fra un piano e l'altro non viene stabilita in modo corretto, il pensiero non può agire subito. Rimangono dei buchi, delle zone morte e la corrente non può passare. Il pensiero che l'uomo proietta agisce già in alto, nella sua regione, e mette in moto apparecchi estremamente sottili, ma non può produrre nulla sul piano fisico finché i relè di trasmissione non sono installati. Non appena si stabilisce la comunicazione, le energie circolano e possono produrre dei risultati nella materia. A quel punto, sì, il pensiero è potente, magico e si manifesta appieno. Ora, perché tutto ciò sia chiaro, sappiate che quando si dice che il pensiero si realizza, ciò è assolutamente vero, ma è necessario comprendere come si realizza. Prendiamo l'esempio di un uomo che diventa un ladro. Dapprima si accontenta di immaginare: «Ah, mi basterebbe intrufolarmi là e allungare la mano». Non ha ancora del tutto il desiderio né il coraggio di farlo. Solo di tanto in tanto si abbandona a quei pensieri immaginando la scena e le circostanze. La folla in metropolitana o in un grande magazzino e la mano che scivola in una tasca, in una borsa o su uno scaffale. Ma tutto rimane ancora sul piano mentale. Egli non fa nulla, non è capace. Però quel pensiero si è registrato e ha attivato certi ingranaggi nel piano astrale. E da lì sta aprendosi un varco per scendere fino alla materia. In questo caso, per il nostro ladro, la materia è l'atto, il gesto, l'applicazione. All'inizio è come se non accadesse nulla. Quello che il nostro uomo sta tramando rimane invisibile. In apparenza, egli è onesto, integro, ma il suo pensiero è già sceso nel piano del sentimento. Ora, egli comincia a desiderare ardentemente che si realizzi. E tale realizzazione non tarderà ad avverarsi. Le comunicazioni, i collegamenti si stanno formando. Ed ecco che un bel giorno la sua mano si impadronisce con grande naturalezza di un portafoglio o di un altro oggetto. Perciò vedete, il suo pensiero, che era molto in alto, nel piano mentale, è sceso nel piano astrale, il piano del desiderio, e da lì nel piano fisico. Come si può dire allora che il pensiero non si realizza? Prendiamo un altro esempio. Un uomo è mite, pacifico, idealista. Quando gli si dà uno schiaffo, egli poggia persino l'altra guancia. Ma ecco che un giorno, leggendo dei testi di storia, si imbatte nelle idee di certi pensatori, di certi uomini politici del passato che hanno sconvolto la società e trascinato le folle in avventure di ogni genere. Egli si appassiona alle vicende di quegli uomini, si nutre delle loro opere e diventa sempre più audace. Infine si iscrive a un partito, comincia ad agire, diventa capace di convincere, di trascinare gli altri ed eccolo a capo di una rivoluzione del suo paese. Tutto ha avuto inizio da alcune idee, da alcune teorie, da una filosofia. Perciò, come si può negare che il pensiero sia una potenza straordinaria? Esso è invisibile, non riesce a far muovere una zolletta di zucchero, ma può sollevare milioni di uomini. Il pensiero passa attraverso i muri e gli oggetti senza lasciare traccia, e affinché possa agire sulla materia, bisogna costruire dei ponti, ossia tutta una serie di intermediari. Fatelo passare per quegli intermediari e vedrete che è in grado di scuotere l'intero universo. Questo è il significato della frase di Archimede: datemi una leva e solleverò il mondo. La leva era quell'intermediario. Occorre sempre un intermediario, e il pensiero è potente e attivo solo a condizione che lo si faccia passare attraverso alcuni intermediari che gli permettano di scendere fin dalla materia. Tutti voi avete delle idee e sono meravigliose, se non addirittura divine. Ma avete realmente dei risultati? No, ciò dimostra che dovete ancora lavorare per far scendere quelle idee fino al piano fisico. Eh sì, e questo è il punto. Occorre farle scendere. Voi dite, io ho delle idee, bravi, benissimo, ma quelle idee vi faranno morire di fame e di sete se non sapete come concretizzarle mediante l'azione. Non basta avere delle idee. Molti ne hanno, ma vivono in maniera tale che non esiste mai comunicazione fra quelle idee e le loro azioni. Occorre un intermediario, un ponte, e quell'intermediario è il sentimento. Attraverso il sentimento le idee si incarnano e vanno a toccare la materia. Il sentimento è dunque quella leva in grado di agire sulla materia. Il pensiero, troppo lontano, troppo sottile, passa senza poter toccare né far vibrare nulla. Esso può toccare unicamente le nostre antenne, i nostri apparecchi più sottili che sono situati molto in alto nel regno dello spirito. Per raggiungere la materia, lo spirito deve passare attraverso l'anima, cioè attraverso l'intelletto e il cuore. Posso spiegarvi questo concetto per analogia, con l'aiuto di un fenomeno che tutti conoscete: l'azione del sole sull'aria, sull'acqua e sulla terra. Il sole riscalda l'aria e il vapore acqueo che costituiscono l'atmosfera. L'aria calda tende a salire creando zone di bassa pressione, mentre l'aria fredda, comprimendosi, preme contro il suolo, creando zone di alta pressione. A questo punto zone di alta e bassa pressione fanno circolare i venti. Quando la differenza di pressione si accentua, i venti diventano molto impetuosi e possono formarsi cicloni e uragani devastanti. Inoltre, per effetto del calore solare, l'acqua degli oceani, dei mari, dei laghi e dei fiumi evapora e sale. Quando l'aria raggiunge uno stato di saturazione, il vapore acqueo si trasforma in pioggia o in neve, e le forti precipitazioni e i torrenti agiscono sulla terra e ne modellano i rilievi. Ogni giorno questi fenomeni atmosferici si verificano su tutta la superficie del pianeta, e la loro causa è il sole. In noi il sole corrisponde allo spirito, l'aria al pensiero, l'acqua al sentimento, la terra al corpo fisico. Quando lo spirito agisce sul pensiero, il pensiero a sua volta coinvolge il sentimento, e il sentimento si getta sul corpo fisico per farlo correre, gesticolare e parlare. Dunque, il corpo fisico si muove per effetto del sentimento. Il sentimento viene risvegliato dal pensiero, e il pensiero nasce sotto l'influsso dello spirito. Questo meccanismo si rinnova ogni giorno sotto i nostri occhi, sotto l'influsso dell'aria, l'acqua, modella la terra, le dà determinate forme, la scolpisce. Certi luoghi si riempiono per via delle alluvioni, altri vengono erosi e portati via dal mare, e così via. Analogamente, attraverso il suo spirito e attraverso il suo pensiero, l'uomo può agire sul corpo fisico, ma a condizione che fra i due egli inserisca l'aria e l'acqua. In questo caso l'aria rappresenta il sistema nervoso e l'acqua rappresenta il sangue. Il sistema nervoso regola la circolazione del sangue nell'organismo il sangue deposita certi elementi e ne toglie altri, plasmando così il corpo fisico. Si potrebbe studiare questo argomento in maniera più dettagliata, ma per oggi mi limiterò a esporvelo a grandi linee. A me interessa soprattutto l'idea generale e se ne può trarre la seguente conclusione. Se l'essere umano sapesse interpretare e applicare nella sua vita interiore questo processo naturale dell'azione del sole sulla terra, tramite l'aria e l'acqua, potrebbe operare grandi trasformazioni all'interno e all'esterno di se stesso. Ecco in che cosa consiste la potenza del pensiero. Bisogna quindi sapere, prima di tutto, che il pensiero non può esercitare direttamente il suo potere sul piano fisico. Occorrono degli intermediari. Di certo non si prendono con le mani i carboni ardenti o la minestra bollente, ma si ricorre alle pinze o al mestolo. Ed è così per tutto. Volete sapere che cos'è un braccio? Ebbene, il braccio è appunto l'intermediario tra il pensiero e l'oggetto. Quando prendo quella famosa zolletta di zucchero, chi agisce? Il mio pensiero? Sì, tramite il mio braccio. È il mio pensiero ad agire. Supponete ora che il mio pensiero rimanga inattivo. Dispongo sempre del braccio, ma se nessun pensiero e nessun desiderio lo spingono a prendere la zolletta di zucchero, ebbene, il mio braccio non andrà a prenderla. È in questo senso che si può parlare della potenza del pensiero. È sempre il pensiero che induce le persone a correre o a fermarsi, che provoca le guerre, le devastazioni o le imprese più nobili. Sì, il pensiero agisce, ma a condizione che ci siano delle braccia per realizzarlo. E anche l'uomo è un esecutore, un braccio. Il braccio dell'uomo è un simbolo dell'uomo stesso, che a sua volta rappresenta un altro braccio. Sì, il braccio è una sintesi dell'uomo. L'uomo è un braccio per il pensiero, ed è possibile che a sua volta il pensiero sia un braccio per altri pensieri in regioni sempre più elevate fino alla divinità, che utilizza tutte le braccia, vale a dire tutte le creature. Ecco perché la scienza iniziatica ha sempre formulato il concetto secondo cui tutto ciò che vediamo nella natura, gli animali, gli insetti, gli alberi, le montagne, i laghi, i frutti, i fiori, non è altro che una serie di pensieri cristallizzati. Sì, pensieri proiettati da Dio e diventati visibili. Voi pure siete dei pensieri materializzati. L'uomo è un pensiero, un'idea. E ora, per sapere qual è il pensiero, qual è l'idea che sta all'origine di ogni creatura, è sufficiente basarsi sulla forma di quella creatura. Se un uomo è perfetto, significa che il pensiero che gli ha dato vita è perfetto. Ogni pensiero si materializza. La piovra, il verme, lo scorpione e la tigre hanno assunto il colore, la forma e il comportamento del pensiero che si è introdotto in loro. Un pensiero di crudeltà, un pensiero di cattiveria, un pensiero di odio, di astuzia o di sensualità. Perciò ogni pensiero, ogni idea, benché i due termini idea e pensiero abbiano un significato diverso, ha una forma, un colore e una dimensione. Ecco perché tutti gli iniziati vedono e considerano il mondo come una creazione del pensiero, una condensazione del pensiero divino. Quando gli uomini hanno pensieri e desideri divini, quei pensieri e quei desideri già si realizzano in qualche luogo dell'universo, ma anche nel loro proprio essere. E quando gli uomini sono perfidi, vendicativi e crudeli, anche in quel caso i loro pensieri e i loro desideri si realizzano sempre, in una forma o nell'altra, da qualche parte del mondo e in loro stessi. Ovviamente tutto ciò non è subito visibile, ma un bel giorno lo si vedrà. E dovete anche sapere che tutte le piante velenose e tutti gli animali pericolosi sono alimentati, nutriti e sostenuti dai cattivi pensieri e dai sentimenti negativi degli esseri umani. Sì, il veleno in essi contenuto si distilla da qualche parte e va poi a rafforzare l'aspetto nocivo di quegli animali e di quelle piante. Per contro, i buoni pensieri e i buoni sentimenti di tutte le creature visibili e invisibili vanno a potenziare tutto ciò che nella natura è bello, leggiadro e profumato. Dunque, a nostra insaputa, noi partecipiamo alla creazione di tutto quanto vi sia di migliore o di peggiore nella natura stessa. Ciò che impedisce agli esseri umani di comprendere gli effetti dei loro pensieri e dei loro sentimenti risiede nel fatto che quegli effetti non sono immediati. Comunque sia, non devono essere gli effetti immediati a convincervi di questa realtà. Alcuni dicono: poiché non vediamo i risultati, c'è impossibile credere. Ma gli iniziati che hanno avuto lo scrupolo di osservare, constatare e verificare ciò che accade nella natura sanno che tutto finisce per condensarsi esattamente come avviene per la cristallizzazione dei sali. Se osservate un liquido nel quale un chimico abbia diluito un sale, voi dite: in questo liquido non c'è nulla, perché in esso non vedete nulla. Aspettate che lo si riscaldi, risponderà il chimico, e per effetto del calore compariranno dei cristalli. Creando le condizioni adatte per un sale, quest'ultimo si cristallizza. Ci sono molte cose anche nella mente degli esseri umani. Se creerete le condizioni adatte, le vedrete materializzarsi attraverso determinate azioni. Ora vi dirò che il pensiero può materializzarsi anche in un altro modo. Immaginate ad esempio che qualcuno voglia mettere del sale nella sua minestra servendosi del pensiero. Come vi ho già detto, secondo me è preferibile salare la minestra prendendo il sale con le mani. Ma supponete che alcuni individui conoscano le leggi della materializzazione del pensiero, così come viene praticata durante le sedute spiritiche. In tal caso, essi potranno materializzare una mano fluidica e con quella mano, che è già condensata pur essendo ancora invisibile, andranno a prendere il sale per metterlo nella minestra. Il pensiero è dunque in grado di toccare la materia, ma con la mediazione di un altro piano. Occorre avvolgerlo in una materia più densa, la materia eterica. E questa materia eterica toccherà la materia fisica, in quanto appartengono entrambe alla stessa regione, per cui presentano delle affinità. Affinché il pensiero possa agire sugli oggetti e sugli esseri, occorre condensarlo, il che è sempre possibile. Lavorando a lungo su certe creazioni mentali, aggiungendovi anche alcune particelle della propria materia, l'uomo finisce con il rivestire di materia fisica queste forme pensiero. Certi fakiri sono in grado di farlo rapidamente, poiché conoscono le tecniche che consentono di materializzare una forma pensiero allo scopo di vederla visibile e tangibile. Tuttavia, ciò che si può riuscire a ottenere in questo modo non è un livello molto elevato. Il fatto di inviare della polvere tramite il pensiero o far sì che si materializzino frutti o fiori è certamente fantastico, ma che cosa possono servire simili prodezze ai fini della venuta del regno di Dio? Dovete sapere che gli iniziati non si occupano di produrre fenomeni di quel genere, pur essendo in grado di realizzarli. Conoscono molte altre cose che permettono loro di comprendere che si tratta di attività poco economiche, che procurerebbero loro solo un gran dispendio di energie e di tempo per nulla. È decisamente più facile servirsi della propria mano per salare la minestra. Ma allora, su che cosa si concentrano gli iniziati? Su altre attività ben più importanti. Lavorano per produrre trasformazioni benefiche nella mente degli esseri umani. perché una volta prodotte queste trasformazioni, la mente troverà il modo di comunicare con il sentimento e il sentimento con le azioni. Ed è così che gli esseri umani finiranno per prendere la giusta direzione. Si tratta quindi di un'attività molto più utile rispetto al fatto di concentrarsi per spostare, sollevare o torcere gli oggetti, poiché, dedicandosi a simili pratiche, non si genera niente nell'anima, nel cuore e nell'intelletto degli esseri umani per migliorarli, istruirli e condurli verso Dio. Certi yogi si sono soffermati su fenomeni di scarsissima importanza, a differenza dei veri saggi che dicono: è possibile, possiamo farlo, ma perderemo molto tempo ed energia, e per ottenere cosa? Ben poco. Perciò non ne vale la pena. Concentreremo la nostra energia per lavorare in altri campi che sono milioni di volte più importanti per l'avvenire dell'umanità. Ecco come ragionano i saggi. Mi stupisco davvero quando vedo certi fakiri, certi yogi, che si sono allenati per condurre a buon fine dei trucchi inverosimili allo scopo di strabiliare gli sprovveduti. Chi possiede delle doti psichiche eccezionali, una capacità di concentrazione, una potenza del pensiero fuori dal comune, deve fare in modo che quelle doti servano alla ricerca del regno di Dio e non a esibizioni da circo. Dunque, consiglio anche a voi di non imbarcarvi in quegli esercizi di magia. Il sapere che possediamo dobbiamo applicarlo unicamente a un lavoro proficuo, che sia veramente della massima importanza per l'avvenire dell'umanità. Sapendo che prima o poi il pensiero si realizza, dovete accrescere la vostra speranza e il vostro coraggio, senza più aspettarvi risultati immediati. Se confidate nei risultati immediati, sarete delusi, sfiduciati, e sarebbe un peccato. Allora, che cosa facciamo nella Fratellanza Bianca Universale? Lavoriamo per costruire ponti. Da molto tempo vi ripeto che voi siete operai del genio civile. Sì, costruite ponti tra voi e il sole, tra il vostro pensiero e la materia. E dato che si tratta di una installazione delicata e complessa, occorre parecchio tempo. Ma una volta terminata l'installazione, vedrete come ogni cosa funzionerà. Vi basterà premere un pulsante perché all'interno della fabbrica tutte le macchine si mettano in moto, a condizione però che tutto sia ben collegato. Osservate un orologio, possiede una molla che mette in moto l'ingranaggio, ossia tutto un sistema di rotelle che, dalla più grande alla più piccola, si trasmettono il movimento, fino a quelle che coinvolgono le lancette e le fanno girare. La molla non è collegata direttamente alle lancette, altrimenti darebbe loro un impulso troppo brusco. Tra loro ci sono degli intermediari incaricati di controllare il movimento, di dosarlo e di regolarlo con precisione. Solo allora le lancette si muoveranno alla giusta velocità. Come vedete, anche in questo caso esistono degli intermediari tra il principio che dà lo slancio, l'impulso, e gli organi che eseguono un ordine o che mostrano un risultato. E in un orologio ci sono ancora molti altri meccanismi che ritroverete nell'organismo umano. Chi osserva e ragiona correttamente vedrà queste grandi verità ovunque. Nella fisica, nella chimica, nella biologia, nella geografia, nella storia, nella sociologia, nella psicologia, dappertutto. Per ottenere che il corpo fisico o la terra si trasformino, occorre prima di tutto stabilire le comunicazioni con il mondo dello spirito, con il cielo. Si potrebbe anche dire con il mondo delle idee di cui parlava Platone, ossia il mondo intelligibile, il mondo degli archetipi, che per me non è altro che il mondo divino. Queste vie di comunicazione passano attraverso l'anima. Lo spirito non riesce a toccare la materia se non attraverso quell'intermediario che è l'anima, alla quale corrispondono nell'organismo umano il sistema nervoso e il sistema circolatorio. Il sistema nervoso è più vicino allo spirito, mentre il sistema circolatorio è più vicino alla materia. Il sistema nervoso è analogo all'aria che alimenta il fuoco, ossia lo spirito. Il sistema circolatorio è analogo all'acqua che nutre la terra, ossia il corpo fisico. È necessario studiare questi due intermediari, l'aria e l'acqua, ai quali corrispondono sul piano psichico il pensiero e il sentimento. Dunque, al vertice c'è lo spirito che influenza il pensiero. Il pensiero è più materiale dello spirito ed è sempre legato al sentimento. Ad esempio, se pensate che un amico sia diventato veramente nocivo e pericoloso per voi, i vostri sentimenti cambiano e voi smettete di amarlo. Viceversa, se scoprite che un essere verso il quale non provavate nulla può dimostrarsi benefico per voi e che è stata la provvidenza a farvelo incontrare per il vostro bene, cominciate ad amarlo. Il sentimento varia secondo la natura dei pensieri. Quante volte lo si è constatato? E quando il sentimento è presente, è lui che spinge l'uomo ad agire, poiché vuole sempre esprimersi attraverso le azioni. State pensando a una donna? Se non nutrite alcun sentimento nei suoi confronti, vi limitate a pensare che è graziosa, che è bella, e la lasciate tranquilla. Ma ecco apparire il sentimento, e di colpo diventate intraprendenti. Il sentimento non aspetta, mette subito in moto il vostro corpo e voi vi precipitate a comprarle dei fiori o a baciarla. Quando invece non c'è il sentimento, pur trovandola affascinante, meravigliosa, pensate, ma non mi dice nulla. Ma non appena affiora il sentimento, non è più la stessa cosa. Esso si realizza subito nella materia, in quanto è legato alla medesima. E mette in moto tutto un meccanismo. Non cercate di toccare la materia direttamente attraverso il vostro pensiero, perché non ci riuscirete. Il pensiero serve soprattutto a conoscere, a comprendere, a orientarsi, ma non può agire sulla materia senza un coinvolgimento del cuore. Fintanto che il desiderio e il sentimento non si sono risvegliati in voi, non farete nulla. Può darsi che agirete ugualmente per determinate ragioni, ma senza convinzione, senza provare piacere. Certe persone non provano nessun sentimento, ma agiscono comunque come degli automi. Quando invece c'è il sentimento, ovviamente ciò non vuol dire che ci si comporti meglio, spesso e addirittura peggio, poiché si ignora completamente la ragione per la quale si agisce. Ad ogni modo, si sa perlomeno di essere spinti da qualcosa e si corre dritti alla meta. Ho tralasciato molti dettagli, soffermandovi soltanto sull'essenziale per rendere più chiaro il concetto. Ricordate quindi che il pensiero è una potenza, ma che bisogna comprendere questa potenza in maniera corretta. Finché non avrete preparato lo strumento, l'intermediario, la leva, il braccio, non crediate che i vostri pensieri si realizzeranno. Essi continueranno a fluttuare in alto, nel piano mentale. Si registreranno, certo, ma non produrranno risultati nella materia. Se invece vi farete scendere nel sentimento, produrranno sempre dei risultati. Consideriamo ora la questione dell'ipnotismo. Ad esempio, date un pezzo di carta a qualcuno dicendogli: «Tieni, questa è una rosa, annusala, che profumo ha?» Ed egli vi descrive il profumo delizioso di quella rosa. Ciò è dovuto al fatto che quell'individuo si trova in uno stato ipnotico nel quale il pensiero si realizza istantaneamente, non sul piano fisico, bensì sul piano mentale. Quell'uomo ha captato il vostro pensiero con le parole che avete pronunciato ha già formato la rosa nel piano mentale. E poiché quell'uomo non è più sul piano fisico, egli annusa con un olfatto più sottile nel piano mentale. Dunque, egli sente davvero il profumo della rosa, non si inganna. Oppure può succedere che diate un po' d'acqua a qualcuno dicendogli: «Questo è cognac, bevendolo ti ubriacherai». Egli beve e si ritrova veramente ebro. Che cosa è accaduto? Anche in questo caso la persona si trova in un'altra regione, e in tale regione quell'acqua non è più acqua, ma una bevanda alcolica. Ciò dimostra che la potenza del pensiero è assoluta e immediata, ma dove? Dal piano mentale. Sapendo questo, potete costruire tutto, realizzare tutto immediatamente, ma in alto, non nella materia. Volete dei castelli, volete dei parchi, dei giardini, delle automobili, delle donne che danzano o degli uccelli che cantano? Si presenteranno all'istante. Se foste un po' più chiaroveggenti, potreste già vederli perché sono una realtà. Voi dite, ma non c'è nulla, non posso toccarli. Ah, cari miei, prima che li possiate toccare, vi ci vorranno forse dei secoli. Ecco come va intesa tale questione. Potete fare esperimenti di ogni tipo. Se, ad esempio, soffia un vento molto sgradevole, pronunciate qualche parola per rabbonirlo dicendogli: quanto sei gentile, quanto sei dolce. Non sei cattivo, anzi, mi fa piacere. E qualche minuto dopo, oh, è ovvio che non è stato il vento a cambiare, ma voi. Qualcosa in voi si è trasformato e il vento è diventato simile a una carezza. Occorre tuttavia saper pronunciare certe parole e ci si dimentica di pronunciarle per suggestionarsi, direte. Ma quando ci si suggestiona si tratta di menzogne, di illusioni. Ah no, sono delle creazioni. Le suggestioni sono creazioni sottili. Si è captato qualcosa con le proprie antenne e quelle antenne lo hanno trasmesso fino all'epidermide o alle papille, ovvero fino alle cellule sensibili. Ecco come molte persone, anche persone normali, possono essere suggestionate. Quante volte le persone sono state suggestionate? È davvero incredibile. Sì, intere folle. Un uomo dotato di un pensiero forte e di un cervello molto potente dice determinate cose e tutti cominciano a sentire le stesse cose. La storia abbonda di simili casi. Ecco, ora la conclusione da trarre è questa. Lavorare con il pensiero, ma senza credere che il pensiero si realizzerà immediatamente sul piano fisico. Voi direte, invece sì, perché talvolta basta pronunciare qualche parola per sentirsi subito in un altro stato. Ma come vi ho appena spiegato, ciò non avviene sul piano della materia e delle forme cristallizzate, bensì nel piano astrale e nel piano mentale. È lì che avete captato qualcosa. Il cambiamento può essere dunque immediato, ma in alto. Se vi trovate in alto, il vostro pensiero si realizzerà seduto istante. Del resto, anche nel mondo fisico il pensiero può realizzarsi immediatamente. Certi magi o maghi sono in grado di far scatenare una tempesta o placarla, di provocare malattie o guarigioni. Sì, ma hanno lavorato sugli intermediari, sui ponti. In ogni caso, non vi consiglio di cimentarvi con l'esercizio della potenza del vostro pensiero sulla materia. Lavorate pure con la potenza del pensiero, ma in alto, chiedendo le cose migliori per la vostra evoluzione e per quella del mondo intero. Là avrete sempre dei risultati. Dopodiché, armatevi di pazienza e aspettate. La mia fede e la mia fiducia non sono basate sul vuoto, sulle illusioni, ma su una scienza. Tutto ciò in cui credo, tutto ciò in cui spero e tutto ciò che faccio è fondato su un sapere, e voi potete tranquillamente accedere a questo sapere. Se non ottenete nessun risultato, non dovete dire che gli insegnamenti che avete ricevuto sono menzogneri. Dovete piuttosto revisionare le vostre installazioni per vedere se non manca un pezzo da qualche parte. Vi è impossibile mettere in moto la vostra automobile se mancano certi piccoli pezzi. È impossibile sapere che ore sono se è entrata della polvere nell'orologio. Bisogna farlo pulire. Perciò, se qualcosa non funziona in voi, non è certo colpa della scienza. Può darsi che il vostro sapere non sia completo. Una volta compreso questo, avrete tutte le possibilità di creare, poiché le creazioni dello spirito sono le vere creazioni. Non le vedete? Non ha nessuna importanza. Non fermatevi al fatto di vedere o non vedere. Occorre sapere che sono delle realtà, tutto qui. E credendo alla loro realtà, aiutate quelle creazioni a incarnarsi molto più in fretta nella materia. Se conoscete bene tutte queste verità, potete facilitare il lavoro di tutti gli spiriti luminosi nel mondo, quel lavoro al quale siete tutti destinati a partecipare un giorno pienamente, coscientemente. Se finora il vostro lavoro si è rivelato inefficace, significa che non eravate pronti, che gli intermediari non erano ancora stati messi a punto, che non avevate ancora sufficientemente lavorato su di essi, o che non li conoscevate nemmeno. Allora, come si può lavorare su ciò che non si conosce? Ma dato che ora conoscete la loro esistenza e la loro importanza, con la pienezza della fede riuscirete a lavorare su quegli intermediari. In seguito potrete lanciarvi in creazioni fantastiche. Alcuni di voi stanno già incominciando a realizzare queste creazioni, che però sono ancora ibride, ancora gracili e instabili, poiché non siete molto convinti né molto coscienti, e una parte dei vostri pensieri vaga qua e là. Ci sono giorni in cui siete più coscienti, più in sintonia con il vostro ideale divino, più decisi ad armonizzarvi con quest'ultimo. Ci sono invece giorni in cui dite: bene, oggi mi lascio andare, ma domani si vedrà. Oggi faccio una piccola concessione, ma domani mi riprenderò. D'accordo, come volete, ma non stupitevi se il vostro pensiero rimane inefficace. Ora direte: ma come si fa a mettersi in contatto con il mondo dello spirito? Vi parlavo poco fa delle antenne che captano le onde e le vibrazioni. L'uomo possiede simili antenne spirituali. Tuttavia, a differenza delle antenne materiali della radio e della televisione, che rimangono fisse, le antenne spirituali sono invece mobili, estremamente mobili, perché sono vive. Queste antenne sono paragonabili ad una serie di diapason che, a seconda della lunghezza dei due rami, vibrano a quelle lunghezze d'onda con le quali sono in risonanza, in affinità. Potete fare un esperimento. Collocate sui vari supporti una serie di diapason di lunghezza disuguali e poi, su un pianoforte, suonate diverse note. A ogni nota sentirete rispondere un diapason, quello che è in perfetta affinità con l'onda che lo raggiunge. La stessa cosa accade per l'uomo. Se egli vuole captare le onde del cielo, dovrà accorciare le sue antenne. Più le allungherà, più riceverà le onde provenienti dal basso, fino a quelle del mondo infernale. Dipende dunque dall'uomo mettersi in contatto e vibrare su una determinata lunghezza d'onda, secondo la lunghezza delle sue antenne. Dico allungare o accorciare le proprie antenne, ma si tratta di un modo di dire. Si possono utilizzare anche altre espressioni, il cui significato è che l'uomo si materializza o si spiritualizza. Più egli si materializza, più riceve le comunicazioni delle regioni inferiori. Più si affina e si spiritualizza. Più la sua vita diventa intensa e più egli capta le onde del cielo. Ciò dipende solo da lui, poiché interiormente egli ha tutte le possibilità. Ecco un campo immenso per tutti coloro che vogliono diventare veri creatori. Ricordate quindi che il pensiero è onnipotente, ma solo nella sua regione, ossia nel piano mentale, poiché, essendo fatto di una materia estremamente sottile, può agire istantaneamente solo su una materia sottile quanto la sua, per uscire a plasmarla. Se volete un palazzo, una montagna, un fiume, un bambino o un fiore, subito quel pensiero si realizza, si materializza, ma solo nella regione che gli è propria. Per potersi concretizzare è necessario che scenda. E dato che effettivamente il pensiero ha sempre la tendenza a materializzarsi, scende nel piano astrale, dove si riveste di abiti un po' più densi e lì comincia a lavorare. Qualche tempo dopo scende nel piano eterico, dove diventa ancora più denso, fino al giorno in cui si realizzerà sul piano fisico. Questo funzionamento della nostra vita psichica è idealmente espresso dall'immagine del Sole, il quale può agire sulla Terra e modellarla solo tramite l'aria e l'acqua. Se riuscite a comprendere questo processo, diverrete capaci di compiere prodigi. Tutta la scienza della magia bianca e della teurgia è racchiusa qui, nell'immagine dei quattro elementi, il sole, l'aria, l'acqua e la terra.